18 Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Tante cose che accadono oggi, non lo so se riusciamo a farcele stare tutte. L'ultima è questo, in termine tecnico si dice scazzo, dentro Fratelli d'Italia, sulla questione della partecipazione russa con un proprio padiglione alla Biennale di Venezia. Sappiamo che il direttore della Biennale di Venezia è un pezzo grosso della cultura di destra italiana, e Pierangelo Buttafuoco, che non ha un buon rapporto con il ministro della cultura Giuli, per usare un eufemismo. E poco fa il ministro della cultura ha chiesto le dimissioni della consigliera che aveva preso l'iniziativa di invitare la Russia a Venezia. Nel pomeriggio il presidente della Commissione Cultura di Fratelli d'Italia, Mollicone, si era lasciato scappare un "non ci sarà il padiglione russo a Venezia", poi evidentemente lo devono avere un po' richiamato all'ordine, si è parzialmente corretto, ha detto "a mio parere non dovrebbe esserci", ma insomma dentro Fratelli d'Italia volano gli stracci su questa vicenda. Non che sia la questione più importante, naturalmente, però è l'ultima in ordine cronologico. Sempre a Venezia ci occuperemo invece di un'azienda licenziata dall'intelligenza artificiale, una intera filiale italiana di una corporation statunitense che si occupa di investimenti nel campo finanziario, cancellata dalla IA. E insomma, se questo è l'andazzo, insomma, il tema è complesso, naturalmente bisogna preoccuparsi, bisogna guardare la cosa nel suo insieme. Cercheremo di capire se è vero che un missile è finito su Gerusalemme oggi, con Andrea Nicastro che sta a Gerusalemme per il Corriere della Sera, perché le notizie vengono pubblicate soprattutto dalla stampa italiana in questo momento, in questo senso. C'è Meloni a Milano e abbiamo l'inviato, insomma un sacco di cose, ma noi cominciamo con l'Iran. Mentre, lasciatemelo dire, l'altra notizia terribile dall'Italia oggi è questa denuncia di violenze e torture in un carcere minorile vicino Roma. Però di questo tema e delle condizioni nelle carceri minorili ci occupiamo tra le 20 e le 20 e 30 nell'Orizzonte delle 20. Adesso vi dicevo l'Iran con Imma Baeli, buonasera.
Buonasera a voi.
Perché oggi sono successe due cose. Uno è il primo discorso di Mojtaba Khamenei, il figlio dell'Ayatollah ucciso il primo giorno, la guida suprema, lui è la nuova guida suprema, e un discorso oltretutto avvolto un po' in un mistero, Baeli, perché non c'è la sua voce, non c'è la sua immagine, sono parole riportate da un'altra persona. Sappiamo che c'è un tema delle sue condizioni di salute, e l'altro, insomma, un discorso in cui ha detto che si seguirà il percorso del padre sostanzialmente e che la guerra continua. Ha detto anche che lo stato di Hormuz deve rimanere chiuso. Io vorrei cominciare da questo, Baeli, da Hormuz, perché è vero che c'è la guerra e quindi quando c'è la guerra ci sono gli scontri, le guerre anche di propaganda, però da un lato c'è Trump che diceva tutto bene, dall'altro ci sono gli iraniani che dicono lo stretto è chiuso. La verità dove sta?
La verità sta nel fatto che il controllo dello stretto di Hormuz può essere l'arma chiave per l'esito del conflitto, ovvero dallo stretto di Hormuz passa circa il 20% del petrolio globale e circa il 30% del GNL. Al contempo passa anche una percentuale altissima, fra il 40 e il 50% dei fertilizzanti a livello mondiale, cosa che per l'Europa forse è meno importante, ma per i paesi del terzo mondo è importantissimo. Quindi appunto la questione economica influisce sulla base MAGA di Trump. Non è un caso che per esempio in molti dei distributori di benzina in questi giorni negli Stati Uniti sono stati affissi manifesti contro l'intervento. Dall'altra parte, dal punto di vista iraniano, invece, appunto, questa capacità di bloccare lo stretto, che non necessita, e questa è una cosa da chiarire, di particolari strumentazioni tecnologiche, dato che appunto lo stretto di Hormuz è largo 30 km, ma in realtà sono solo due corridoi, uno di entrata e uno di uscita. Fra l'altro quello di entrata è verso l'Iran. Basterebbe semplicemente con i famosi motoscafi veloci o semplicemente con i missili, quelli che sono sulla costa iraniana, colpire quattro petroliere nei punti giusti e chiudi lo stretto di Hormuz. Quindi questo è un elemento molto importante e molto pericoloso. In quello che ha detto oggi Mojtaba è interessante anche un altro punto che ho sentito che non è stato finora tanto attenzionato, ovvero lui ha ringraziato Hezbollah, le milizie irachene e anche gli Houthi, che finora avevano un profilo molto basso, gli Houthi. E potenzialmente l'intervento degli Houthi potrebbe essere fondamentale nella chiusura dell'altro stretto, ovvero quello di Bab el-Mandab, che creerebbe un doppio tappo al traffico internazionale marittimo.
Ma questo è naturalmente lo scenario, Bailey. Invece, se guardiamo alla situazione proprio, mi viene da dire sul terreno, in realtà in mare, no? In questo momento, chi sta transitando, chi riesce a passare, chi non riesce a passare da lì?
Al momento, dato che appunto le compagnie assicurative, la Lloyd in testa, non assicurano le navi che entrano nel Golfo di Persico, molte delle navi hanno paura a transitare nello stretto. L'Iran ha dichiarato che solo le navi americano-israeliane potrebbero essere oggetto al momento di attacco. Tuttavia, appunto, per esempio, molte navi evitano anche di attraccare al porto di Jeddah, che invece sta appunto sul Mar Rosso, quindi da tutt'altra parte, apposta appunto a causa di qui delle assicurazioni navali che si sono rialzate tantissimo, che fanno sì che nessun capitano abbia il coraggio di passare al momento. Anche la promessa che Trump ha fatto qualche giorno fa di scortare le navi, diciamo, civili tramite appunto le navi militari, in qualche maniera riecheggia un qualcosa che successe negli anni 87-88, quando durante la guerra fra Iran e Iraq le flotte occidentali si misero a scortare appunto le petroliere dentro il Golfo Persico, ma a un certo punto si arrivò al paradosso che venivano mandate avanti le petroliere, non le navi da guerra, perché
Se,
anche se sì.
su questo il segretario dell'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha detto che in questo momento gli Stati Uniti non sono pronti a fare questa cosa, di scortare le navi ci vorrà almeno qualche settimana, entro fine mese, dice, saremo pronti perché dice, adesso i nostri mezzi sono impegnati nella guerra. Però tutto questo, quello che lei dice, la decisione delle compagnie che raccontiamo da tanti giorni, ma è assicurative di non assicurare o di alzare tantissimo i premi e le parole. Iraniane che parlano come se insomma la loro capacità militare sia intatta e stride completamente, torna al punto di partenza, alle propagande, no? Con quello che dice Trump che oggi ha insistito, l'Iran non ha più le difese aeree, non ha più i missili, non ha più la marina, ma allora insomma di che cosa stiamo parlando?
Una battuta che è circolata molto in questi giorni, quando Trump aveva dichiarato di aver affondato 40 ne 47 navi grandi della Marina Militare iraniana, è stata: oddio, non sapevamo di avere 47 navi grandi all'interno della Marina Militare iraniana. E quindi c'è appunto questo gioco di propaganda da tutte e due le sponde, che però potenzialmente potrebbe far sperare bene, ovvero Trump comunque al momento non è riuscito a ottenere gli obiettivi che si era prefissato. Le capacità missilistiche, il programma nucleare o il regime change al momento sono lontani. E tuttavia, come dicevo prima, la crisi, il rialzo dei prezzi petroliferi, la base elettorale MAGA e tutti i vari fattori fanno sì che lui non possa prolungare oltre un certo termine l'impegno militare. E quindi è verosimile che questo suo ogni tanto accennare al fatto che ha ottenuto risultati migliori di quelli che già si prefigurava, eccetera, eccetera, potrebbe essere a un certo punto, magari verso metà aprile, potrebbe essere il momento in cui lui dice di aver fatto grandissime cose, di aver risolto il problema, e
Certo,
unilateralmente potrebbe trovarsi la via d'uscita.
ma secondo lei Trump potrebbe anche tentare invece tutto per tutto nelle prossime settimane?
Io personalmente penso in base così a studio di elementi vari, che la prossima settimana possa tentare una sorta di spallata interna. Perché dico la prossima settimana? Perché appunto il 20-21 marzo è il Capodanno iraniano, una festività importante. Ma il mercoledì prima del 20 marzo, ovvero fra la notte, fra il 17 e il 18 di marzo, c'è questa festività che si chiama Chorasham Besuri, ovvero il mercoledì dei fuochi, che negli ultimi anni è stata una cerimonia quasi di confronto della popolazione nei confronti del regime. E quindi è molto verosimile, a mio parere, che in quell'intervallo temporale fra il 17 e il 21 si possano prefigurare una ripresa delle manifestazioni popolari. Dall'altra parte, il regime è ben consapevole di questa questione e ha minacciato ritorsioni fortissime, dicendo che chiunque vada nelle piazze in questi giorni verrebbe direttamente accusato di terrorismo e di collusione con gli invasori.
E questo vuol dire libertà di sparare. Senta, oggi Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, c'è questo discorso. Io le chiedo innanzitutto come interpreta il fatto che non ci sia la sua voce e non ci sia nemmeno la sua presenza fisica, e poi una sua prima valutazione. Lui ha ribadito la linea dura, no? Vendicheremo tutti i nostri morti, ha detto, non ci ritireremo mai.
Si dice che lui sia rimasto ferito nel corso dell'attacco al Beit Rabari. Non a caso, nell'attacco, oltre ad Ali Khamenei e alla madre di Mojtaba, è morta anche la moglie e una, e forse figlia di lui. Ci sono voci che dicano che sia al momento anche abbia delle lacerazioni, delle ferite in viso, e che quindi per questo sia il motivo per cui non si sia fatto vedere, e altre voci che dicono che abbia forse perso anche un arto. Per cui la situazione è, diciamo, di salute complessa, e questo fa capire o fa intuire il perché non si sia presentato. Non c'è, come giustamente diceva, neanche un suo audio. È interessante capire come mai l'audio sia letto da una donna, sia stato letto da un conduttore di sesso femminile. Quindi questo paradossalmente nella dietrologia potrebbe far pensare a una sorta di apertura anche verso l'altra metà del cielo, ma qui andiamo a congetture. Comunque la questione fondamentale è che l'attuale guida suprema, con questa sua prima dichiarazione pubblica, comunque non fa una grande figura, perché appunto non essendoci apre a ipotesi di sua, diciamo, di sue malattie, o comunque di non stare bene. Dall'altra parte, però, all'interno sempre di questo suo messaggio, lui ha cercato di porgere un ramo d'ulivo agli arabi del Golfo Persico, dicendo loro che lui comunque attaccherà però le basi, le infrastrutture militari americane e non le nazioni in sé per sé. Per cui questa è anche un'altra lettura interessante che si può dare a questo
Sì. Grazie
suo primo intervento pubblico.
per essere stato con noi, Nima Baeli, un buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Dalla guerra al referendum, perché in Italia c'è anche questo, 22 e 23 marzo si vota, quindi tra 10 giorni. Lele Liguori è al Teatro Franco Parenti di Milano, dove è attesa Giorgia Meloni per quello che potrebbe essere il suo unico comizio della campagna referendaria. Buonasera Lele.
Buonasera Luigi, sì, tutti stanno aspettando che arrivi la leader dei Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio. Tra l'altro adesso ha appena cominciato a parlare il Ministro della Giustizia Nordio in questo lunghissimo pomeriggio che è iniziato alle 3, quindi potete immaginare in queste 3 ore ci sono state almeno una ventina, direi, forse anche qualcosa in più di interventi. tre palchi dentro il teatro Parenti, ad ognuno era stato assegnato un tempo abbastanza stretto, 3-4 minuti. Alla fine di questi 3-4 minuti partiva un gong fastidiosissimo per le orecchie, penso di chiunque, ma comunque per dare l'idea che lì si bisognava interrompersi. Da questi interventi, io ne ho seguiti alcuni, e devo dire che sono rimasto impressionato perché la reazione delle platee di questi punti di ascolto, di questi speakers corner che c'erano qua, era immediata soltanto quando veniva raccontato un caso di mala giustizia dove il protagonista è il magistrato, oppure dove veniva messo in croce qualche magistrato per qualunque ragione. Quindi la molla dell'attacco alla magistratura, se si guarda quello che è successo qui questo pomeriggio, è la chiave della campagna referendaria di Fratelli d'Italia e quindi di Giorgia Meloni e quindi anche di queste ultime giornate di Giorgia Meloni. Poi vedremo adesso quando arriverà, quando interverrà, se confermerà un po' questo, però lo si è sentito, devo dire, dall'intervento di Francesca Scopelliti, che era la ex compagna di Enzo Tortora, no? Ha parlato di giudici che sono giudici di potere, anche qui con un astio nei confronti della magistratura forte, personale, come si può anche capire. Mario Secchi, ve lo ricordate, l'ex portavoce di Meloni, la riforma del CSM è il punto vero, bisogna andare a votare in massa, diceva. E poi ancora tra gli altri interventi, quello di Tommaso Cerno, poi a un certo punto ha preso la parola Sallusti, l'ex direttore del giornale, che nella funzione, diciamo così, di presentatore sta gestendo un po' la serata dal palco. I tre palchi di cui parlavo prima si sono riunificati, tutti davanti a un'unica platea, e anche qui sembra un refrain, una ripetizione. Anche qui gli applausi più calorosi sono arrivati quando sono stati citati i casi di mala giustizia da magistrati, e ce ne sono diversi che hanno raccontato, che Sallusti con la sua regia ha fatto raccontare ai protagonisti, no? Da quello che è stato arrestato per sbaglio e quindi ha dovuto scontare un pezzo di pena per errore. E ovviamente questo è un caso di mala giustizia. Qui assurgono ad esempi quasi inappellabili di quello che è il male che i magistrati hanno fatto a questo paese, e quindi oggi il referendum pone la questione delle questioni, e cioè di liberare la magistratura dal giogo della politica. Per tutti quanti, quando si dice correnti in queste sale, scatta l'applauso perché significa che si sta denunciando qualcosa che rappresenta il male. C'è stato anche diciamo così, uno dei padri di questa campagna contro i magistrati, che è Luca Palamara, che è intervenuto con una videochiamata, ha parlato un paio di minuti, non di più, soltanto, diciamo così, come atto di presenza. Poi posso dire un'ultima notazione dello stare in mezzo, diciamo così, alle persone nella sala principale del teatro Franco Parenti. A un certo punto è intervenuto il professor Sabino Cassese, che è un amministrativista, un giurista, uno che viene sentito anche per le sue opinioni sulla Costituzione. Lui ha detto: no, guardate, ed è uno a favore del sì. Dice: guardate che il votare a favore del sì significa votare per una difesa dell'indipendenza della magistratura. Non è vero. Non è vero quello che dicono quelli del no, che votando per noi l'indipendenza della magistratura, diciamo così, viene ad essere drasticamente ridotta. Ebbene, diceva queste cose Cassese con enfasi, ma la sala non rispondeva, è rimasta immobile, no? Rispetto alla sollecitazione di un valore.
Come se non amasse questo
No.
argomento che Cassese ha portato.
Esattamente, l'indipendenza non è questione, non è un valore, quindi non ci si scalda se qualcuno lo evoca come fatto positivo di questa riforma Meloni Nordio.
Le aspettiamo a Giorgia Meloni, naturalmente, nel caso facciamo un altro collegamento, se no ci sentiamo nel giornale radio. Poi c'è la questione del jingle, vero? Perché parte Salda Vinci con Sarà per sempre sì, anche lì al Parenti, nonostante lui non l'abbia presa troppo bene questo utilizzo della sua canzone.
No, però appunto adesso la cosa che faccio, torno dentro in sala per sentire
Nordio.
almeno un pezzo di Nordio, poi mi faccio raccontare cosa ha detto all'inizio.
Grazie
Grazie a
Liguori,
voi.
grazie. E allora, visto che al teatro Franco Parenti utilizzano un brano di Sanremo perché giocano sul fatto che c'è la parola sì, noi rispondiamo sempre con Sanremo questa cosa.
Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa, e non mi interessa, che fastidio. E la vicina molesta, bussa alla porta, passa quei passi, che fastidio. E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e mi fido. Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa, che fastidio. Non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che fai tu di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. Sulle mani solo se sei dell'acquario, strano ti facevo proprio sagittario. La chiamo da l'India, Albania, Torino, per un piano tariffario. Nasi alla francese come fotocopia, imparare a vivere con un tutorial. Passa premium, clicca qui, ascolta ora, 100 cover, passa nova.
Io non so più cos'è normale, un'allucinazione. Se sono matta io,
se sono matta io. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa lito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che fai tu di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Facciamoci la foto, che fastidio. Che fai tu di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, scriverò, ma sotto quel sorriso dico.
Alle 18 e 23 minuti saluto Federico Baccini da Bruxelles, anzi dal treno che lo riporta a Bruxelles. Buonasera Federico.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e all'ascoltatrice.
Vabbè, però ti sento bene anche se sei sul treno, evidentemente le linee funzionano meglio che da noi. La gente quando è sul freccia da noi vuol dire no, non facciamo il collegamento perché è impossibile. Senti,
speriamo.
Federico, tu ieri, l'altro qualche giorno fa qui all'Orizzonte ci raccontavi di questo slittamento a destra della maggioranza politica all'Europarlamento. Il tema in quel caso erano i migranti. Oggi raccontiamo un altro esempio di spostamento a destra degli equilibri europei, parliamo di Green Deal. Oggi 8 paesi hanno chiesto alla Commissione di non abbandonare il sistema degli ETS, Emission Trading System, cioè sostanzialmente chi inquina paga, che è un po' il caposaldo, uno dei capisaldi del Green Deal, che però adesso viene messo da parte. C'è anche la guerra e quindi forse un po' viene utilizzata la guerra come pretesto, no? Da questo punto di vista. Chi sono questi paesi anzitutto? Quali sono?
Allora, innanzitutto i paesi sono Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, poi abbiamo la Spagna, la Slovenia, il Portogallo e il Lussemburgo. Quindi sono paesi un po' dal nord e sud dell'Europa, alcuni progressisti, altri di centrodestra, Paesi Bassi, il nuovo paese liberale, quindi diciamo che
certo,
è uno schieramento
vario,
non necessariamente ideologico.
Vario, variegato, insomma, però ecco, hanno anche un'altra caratteristica comune, sono tutti piccoli, insomma rispetto ai big dell'Europa.
Sì, Questo senza ombra di dubbio. È interessante però notare le motivazioni che portano alla richiesta appunto di non abbandonare, né portare modifiche fondamentali, né addirittura sospenderlo, come chiede l'Italia, per esempio. Cioè che questo indebolirebbe tutto il mercato delle quote appunto di emissione del carbonio e darebbe un brutto segnale al mercato più in generale, quindi alle ambizioni climatiche dell'Unione Europea e anche la stabilità delle stesse promesse dell'Unione Europea. E, insomma, è anche una risposta interessante da un punto di vista che comunque arriva un giorno dall'intervento di von der Leyen in Parlamento, in cui da una parte aveva detto non se ne parla di sospendere questo sistema perché ci renderebbe più vulnerabili, più dipendenti, ma allo stesso tempo aveva aperto a un anno.
Adesso Federico, ti devo dire la verità, qualche problemino sulla linea ce l'abbiamo anche da Bruxelles, ci sei?
Ecco, ci sono, mi sentite?
Sei tornato, eccoti qua.
Ok, non so esattamente dove mi avete perso.
Riprendi il concetto, sì.
Dicevo che questa risposta arriva a un solo giorno dall'intervento di von der Leyen al Parlamento europeo, in cui da una parte diceva che il sistema appunto ETS, perché ci renderebbe più vulnerabili e dipendenti, ma allo stesso tempo apriva una non meglio definita modernizzazione di questo sistema.
Che non si capisce che cosa vuol dire. Senti, ma dove vuole andare a parare von der Leyen? Di nuovo a spostare verso i sovranisti, anche quelli più estremi, l'asse politico, come abbiamo visto sull'immigrazione, pure sull'ambiente?
Direi di no, nel senso che comunque anche ieri, per esempio, su un tema abbastanza sensibile, che era quello del riaprire alle forniture di petrolio russo, aveva detto assolutamente no. E no, su questo, che era una richiesta dell'estrema destra, quindi dei patrioti, della Lega e dei sovranisti di Vannacci, e allo stesso tempo però questa modernizzazione potrebbe effettivamente significare che anche sul Green Deal siamo pronti a modifiche e a dei passi indietro abbastanza importanti.
Grazie Federico, buon viaggio di ritorno allora a Bruxelles, ci sentiamo anche con te come al solito nei giornali radio, buon viaggio.
Grazie, buona serata e buon lavoro.
Le 18:27, tra poco c'è la pubblicità, poi ci sono le notizie di Popolare Network, al rientro andiamo a Gerusalemme con Andrea Nicastro. Oggi è circolata la notizia di un missile che avrebbe colpito la città di Gerusalemme, che sarebbe stato, come dire, una notizia enorme, perché Gerusalemme non viene colpita non è mai stato un obiettivo da questo punto di vista di bombardamenti. Adesso però, insomma, sentiremo da Nicastro questa notizia. Sta poco in piedi, pubblicità e poi le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:34. Entriamo dopo le notizie in breve delle 18:30, andiamo subito a Gerusalemme con Andrea Nicastro, che è lì come inviato per il Corriere della Sera. Buonasera Andrea.
Buonasera a voi.
Perché a un certo punto questo pomeriggio le agenzie in Italia hanno rilanciato questa notizia di un missile iraniano, evidentemente, che avrebbe colpito Gerusalemme vicino ai luoghi santi. Naturalmente ci siamo tutti molto preoccupati per le persone che sono lì come te, e anche per la portata della notizia, perché un bombardamento su Gerusalemme sarebbe particolarmente significativo sotto tutti i punti di vista, politico, simbolico. Tu però poi hai cercato di capire, e insomma, che cosa possiamo dire?
Ma allora, il ministro degli esteri israeliano ha pubblicato, accanto alla notizia che Gerusalemme è bersagliata da missili, ha pubblicato un video che riguardava un'altra storia del primo marzo, addirittura del 28, dove un ordigno incendiario è stato dato fuoco. A questo ordigno forse era scapitato lì, non si è capito, poi ovviamente c'è la censura militare, però l'immagine che supportava la denuncia Coram Populi del Ministero degli Esteri era un fake, cioè era un video vecchio. Quindi quello non c'è. Poi che a Gerusalemme continui a funzionare la contraerea, si abbattano missili o droni sopra il cielo di Gerusalemme, è una cosa continua effettivamente. Io anche sul sito del Corriere ho pubblicato più volte delle immagini riprese col telefonino, quindi non teleobiettivi, chissà cosa. Io sono di fianco al muro della Città Santa, della cittadella, la parte sì, più vecchia della città. Quindi è vero che ci sono droni, oggetti che volano sopra la città. Io escludo che gli iraniani o Hezbollah mirino intenzionalmente alla città vecchia, perché non lo stanno facendo, non vogliono sprecare missili, sanno che colpendo la città vecchia, peggio mi sento se colpissero la moschea di Al-Aqsa o il muro del pianto, che sono uno sopra l'altro, quindi non possono colpire uno senza colpire l'altro, scatenerebbero tutta una reazione, come accennavi tu, del mondo sunnita, quindi non hanno nessun interesse politico a farlo. Certo, qualche pezzo di missile intercettato, qualche drone fuori rotta, può arrivare sulla città. Il missile, un impatto verificato, ripeto, c'è sempre la censura che ci impedisce di verificare, ma un impatto verificato era verso il terzo o quarto giorno della guerra, era a 5 chilometri da Gerusalemme.
Certo, quindi qui si era parlato di un missile invece vicino ai luoghi santi. Certo, è strano, no Andrea, ma forse sono ingenuo io, che si faccia circolare una notizia del genere con un video di febbraio. Che
hanno proprio sbagliato, secondo me, qui il responsabile.
Nel senso che ci hanno provato e non ci sono riusciti.
Social media, no. Ma tanto era un filmato già noto, era già stato pubblicato, cioè sarebbero stati, come dire, scoperti in mezzo minuto. È il responsabile dei social media del Ministero degli Esteri, che penso adesso stia ricevendo uno shampoo di quelli colossali, che ha sbagliato per illustrare l'allarme del Ministro degli Esteri. Ha usato quel filmato vecchio senza spiegarlo, cioè senza denunciare, cioè poteva dire benissimo che era una cosa vecchia e serviva soltanto come apparato iconografico. E invece ha suscitato questo allarme che però non è sostanziato da quelle immagini. Noi non sappiamo, dobbiamo fidarci delle certo dichiarazioni israeliane, che dicono che degli ordigni arrivano vicino alla città vecchia. Possiamo verificarlo? No. Dobbiamo fidarci? Ni. Perché è chiaro che in guerra tutti raccontano un sacco di balle. Ecco.
Raccontano un sacco di balle, in questo caso è abbastanza evidente quale sarebbe la ragione, no? Quella di alzare ancora la tensione per giustificare ulteriormente l'attacco all'Iran.
Sì, per mettere i paesi del Golfo, che sono i tenutari del verbo sunnita, contro la potenza sciita iraniana. Già i paesi del Golfo sono sotto la pioggia di missili e droni iraniani, già hanno l'economia ferma, già hanno protestato, già hanno minacciato ritorsioni dirette contro l'Iran. Se addirittura Israele riesce a convincerli che l'Iran o Hezbollah vogliono bombardare Al-Aqsa, chiaro che si arrabbiano, ma nessuno può essere così ingenuo, insomma.
Senti Andrea, però è anche un fatto che non solo Gerusalemme, tutto il paese, tutto Israele, dove tu ti trovi in questo momento, è soggetto a questi bombardamenti, alcuni missili passano e c'è ovunque la censura e c'è ovunque la propaganda. Tu ti sei fatto un'idea di qual è la reale condizione del paese, proprio dal punto di vista militare, no? Dei danni subiti?
Allora, la reale condizione che io posso vedere è che il paese è bloccato, una gran parte di negozi sono chiusi, le scuole sono chiuse, si va a scuola in remoto, milioni, io direi almeno 3 milioni di israeliani devono passare la maggior parte del tempo nei rifugi, perché le sirene continuano a suonare, i missili e i droni passano, sia quelli di Hezbollah sia quelli iraniani. Gli iraniani dicono, e qui entriamo nel campo della propaganda, che riescono a colpire infrastrutture militari come centri di ascolto, come caserme, come basi di varie unità militari. Gli israeliani negano. Ci sono dei morti. Stiamo parlando di 13, forse 15 morti, perché i morti sono difficili da nascondere in una società come quella israeliana, contro i 1200 e passa iraniani. Quindi per quanti danni Iran ed Hezbollah riescono a fare a Israele, sono sempre inferiori a quelli che Stati Uniti e Tel Aviv riescono a fare sull'Iran, se non altro perché l'Iran non ha più difese aeree. Qualunque aereo israeliano, americano che entra in Iran riesce a lasciare la sua bomba e quindi colpirà l'obiettivo o meno, riuscirà a ammazzare un obiettivo specifico o meno, però lascia la sua bomba. I missili che partono dagli attaccanti verso Israele, molti vengono intercettati, molti.
Certo, non molti. Tutti naturalmente, perché
non tutti.
È statisticamente
impossibile. In questi ultimi due giorni, quello che ho verificato proprio, come dire, a livello di percezione, di consultazione sulle varie squilli degli allarmi, è che Hezbollah e iraniani siano riusciti a coordinare il lancio dei loro missili. Quindi i missili sia di Hezbollah che di Iran arrivano su Israele più o meno negli stessi minuti e quindi rischiano di riuscire di più a saturare le capacità di difesa che avrebbero attaccando individualmente. I risultati li vediamo.
Certo.
Vedremo se saranno efficaci o meno, però questo è un tentativo che radice secondo me è lunga sulla capacità ancora di coordinamento tra Hezbollah in Libano e i comandi dei Pasdaran in Iran e sulla capacità di Hezbollah sotto bombardamento e degli iraniani sotto bombardamento di continuare a lanciare.
E questo naturalmente, a proposito del discorso iniziale, Andrea, che è quello della propaganda, anche è interessante rispetto a quello che continua a ripetere Trump, ossia gli iraniani non hanno più missili. Evidentemente non è così, perché se i missili continuano a cadere vuol dire
anche
che ce n'è.
I missili arrivano.
Grazie.
Ce n'è e sono capaci di lanciarli, nonostante la caccia spietata che stanno dando dei costosissimi aerei da guerra in tutto il paese, con dei risultati probabilmente, ma evidentemente non abbastanza.
Non ancora abbastanza. Grazie Andrea Nicastro, inviato del Corriere a Gerusalemme, ti leggiamo sul giornale, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
C'è, o forse è meglio dire c'era, no, c'è ancora l'azienda, si chiama Invest Cloud, sta a Marghera, vicino a Venezia, l'azienda c'è ancora, i suoi lavoratori non ci sono più, sono stati tutti licenziati dalla capofila statunitense, sostituiti dall'intelligenza artificiale, così dicono i titoli dei giornali. Tra poco ci colleghiamo anche con la FIOM, ora però mi ha raggiunto in studio Massimo Alberti per contestualizzare questa notizia. 19 persone lasciate a casa dalla IA.
37, 29 impiegati, 7 quadri e un dirigente, tutta la filiale italiana chiusa. Allora, nella lettera alle organizzazioni di categoria l'azienda parla esplicitamente di una riorganizzazione legata ai nuovi strumenti tecnologici di intelligenza artificiale, sostenendo che l'attività della sede veneziana sarebbe diventata strutturalmente antieconomica e inefficiente. po' di giornali locali sono andati a guardare i bilanci. L'azienda è tutt'altro che in crisi. Dai bilanci spunta un utile netto di oltre 500.000 euro e un fatturato di quasi 10 milioni, in crescita del 63% rispetto al 2023, con altissimi livelli di produttività per addetto, peraltro. L'azienda, c'è da dire, che ha tagliato posti anche in altre sedi, Londra, Singapore e Los Angeles, meno sedi, meno persone, quindi meno costi, più automazione, più profitti. Ecco, il caso in questione sembra in realtà un caso scuola nel dibattito che è in corso sugli effetti sul lavoro dell'intelligenza artificiale, che sono ovviamente uno dei temi più attuali e più discussi. C'è da dire che la tesi prevalente in realtà è che, al di là di una fase di transizione, l'intelligenza artificiale, più che bruciare posti, li sostituirà. Diversi studi arrivano a questa conclusione, ossia che l'IA non sostituisce i lavoratori, ma cambia le competenze richieste, e l'effetto complementare risulta più forte dell'effetto di sostituzione. E va da sé che paesi con più occupazione e lavori a bassa qualifica risultino più vulnerabili. L'Italia, lo sappiamo purtroppo, è tra questi. Non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale influenzerà buona parte dei lavori, non solo in ambito tecnologico, ma molti studi concludono che saranno più i posti creati di quelli bruciati, per una ragione che sembra abbastanza ovvia: dietro l'algoritmo ci sono le persone. Ecco, una delle chiavi di lettura sta proprio in quelle dietro. Il sociologo italiano Antonio Casilli, che è uno dei ricercatori più citati sul tema, sottolinea come l'intelligenza artificiale non elimina il lavoro umano, ma semmai lo trasforma, rendendolo più invisibile e precario, perché gli algoritmi funzionano, perché gli esseri umani producono i dati, addestrano i modelli e contribuiscono così a creare il valore per le piattaforme. Spesso sono lavori non riconosciuti e sottopagati, senza un salario stabile. Prova ne è che molte attività di addestramento degli algoritmi vengono svolte da lavoratori nei paesi del cosiddetto sud del mondo. Insomma, cioè, la tecnologia sarà anche nuova, ma il problema sembra essere quello vecchio: redistribuire la ricchezza prodotta. E c'è poi un ultimo elemento. Il Tribunale di Roma di recente ha convalidato il licenziamento di una graphic designer sostituita con l'intelligenza artificiale da un'azienda in crisi, ma la motivazione accettata dal Tribunale è stata appunto che l'azienda era in crisi. Non è il caso dell'azienda di Venezia, come abbiamo detto. Per questo spesso si parla di IA washing, ovvero usare la scusa dell'automazione presunta per ristrutturazioni aziendali. C'è anche da dire che il confine è molto sottile e, trattandosi di qualcosa di nuovo, l'impreparazione sindacale, ma soprattutto politica, molto arretrata ad affrontare questo nuovo scenario, può essere un problema. Non so se l'ospite che stiamo per avere sarà d'accordo, ma forse anche un po' sì, visto che per loro stessi è uno scenario nuovo per loro stessa.
L'ospite è Michele Valentini della FIOM di Venezia. Buonasera Valentini, torniamo quindi alla questione dell'Invest Cloud. Voi il 19 farete un incontro, insomma, per confrontarvi su questi 37 licenziamenti motivati col fatto che tutti i lavoratori verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale.
Sì, buonasera a tutti, grazie intanto dell'invito. Sì, come si diceva giustamente, il 19 noi avremo un incontro, un primo incontro. D'altronde quell'incontro è previsto anche dalle procedure avviate dall'azienda, in questo caso per i licenziamenti collettivi e la cessazione dell'attività. È da dire che nella lettera che è stata inviata non solo a noi, non solo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ma anche a Federmanager, a Confindustria, all'Ispettorato del Lavoro, a tutti è stata inviata medesima comunicazione formale, e in quella comunicazione, insomma, non ci sono dubbi interpretativi. Lì il significato è che si licenzia tutti i lavoratori, 37, si chiude l'attività perché è più conveniente far fare quell'attività dall'intelligenza artificiale. Ecco, la sintetizzo così. Poi utilizzano termini sempre un po' complicati, ma alla fin fine quella è la realtà. Poi, se dietro, come dicevo prima, c'è qualcos'altro, vabbè, lo scopriremo eventualmente il 19, ce lo diranno il 19 quando andremo all'incontro, ma ad oggi noi abbiamo una comunicazione formale da parte dell'azienda, ripeto, che dice tutt'altro.
Ecco, poi, il tema Valentini però è questo, perché un conto è, come aveva sentenziato il Tribunale di Roma, è salvare un'azienda in crisi, un conto è volere togliere i lavoratori e metterli a per fare più margini di profitto, questo è un altro discorso.
Loro non lo dicono per fare più margini di profitto, sono conclusioni logiche, no, a cui si arriva, perché stiamo parlando di un'azienda
in attivo.
Che nell'ultimo anno abbiamo fatto, esatto, abbiamo fatto una verifica dei bilanci, un'azienda oltretutto che ha avuto il 63% dei ricavi in più nel 2024 rispetto al 2023, stiamo parlando di quasi 10 milioni di euro di ricavi nel 2024, dunque un'azienda che sta andando bene, ha avuto un utile netto sempre nel 24 di più di 500 mila euro, ha una un ricavo per dipendenti che è un indice di profittabilità dell'azienda, un indice di salute ottimo, più di 250 mila euro per dipendente, dunque è un'azienda che allo stato attuale, se uno va a vedere i dati numerici di bilancio, è un'azienda in salute. Certo, c'è un fondo dietro, i fondi sappiamo come sono, no? Adesso non è che dobbiamo mettere qui, ma magari non è mai abbastanza i margini di ricavi dei fondi, no? E probabilmente ci intravedono la possibilità, vuoi con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale o vuoi con altro che non ci hanno specificato, sicuramente provare a massimizzare ancora di più.
Grazie Michele Valentini, Fiamo di Venezia, una buona serata a lei.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Grazie anche a Massimo Alberti che torna in redazione per il 19:30. Ha sostituito la postazione numero 2 qui nello studio 3 di Radio Popolare via Olearo a Milano da Luca Parena. Buonasera Luca.
Ciao Luigi, buonasera a tutti e tutte.
Gli ultimi minuti di L'Orizzonte sono sempre dedicati all'informazione da Milano e dalla Lombardia. Oggi tra le tante ne abbiamo scelto una che naturalmente ci inquieta, che sta succedendo all'ATM con 4 tram che hanno avuto dei problemi anche grossi negli ultimi giorni. Ieri ne è bruciato uno, l'incidente che ha causato 2 morti e diversi feriti, altri 2 deragliamenti.
È una domanda che non ha una risposta semplice, quella che poni tu Luigi, ma che accomuna sicuramente tanti e tante, perché appunto ci sembra un fatto abbastanza anomalo quello di questi episodi problematici, senza nessuna correlazione tra loro, almeno apparentemente, accaduti nell'ultima settimana, che sono andati ad aggiungersi a quello più tragico, più grave del 27 febbraio con il deragliamento del tram 9 in Porta Venezia. Riassumiamo brevemente le notizie di oggi. A livello di inchiesta dell'indagine, oggi i pubblici ministeri, a proposito del deragliamento appunto del 27 febbraio scorso, hanno sentito come testimoni un tecnico di ATM e un collega del conducente del tram deragliato. Si aspetta però ancora di conoscere i risultati delle analisi sulla scatola nera e sul cellulare del conducente per capire meglio che cosa è accaduto. Tra i fatti importanti di oggi su questo tema c'è stato un incontro tra l'amministratore delegato di ATM e i sindacati dei trasporti, che avevano chiesto appunto un incontro urgente a seguito di questi episodi che riassumevamo adesso. ATM è uscita con una nota al termine dell'incontro dicendo che non c'è nessuna anomalia sui mezzi né sulle infrastrutture in questi ultimi episodi di questi ultimi giorni. L'azienda ha anche sottolineato che gli interventi manutentivi non hanno subito variazioni rispetto alla programmazione già prevista. A questo proposito però i sindacati chiedono una riflessione profonda sulla tenuta del sistema e un piano di investimenti e di manutenzione. Per farci spiegare meglio che cosa chiedono i sindacati, c'è in linea con noi Angelo Piccirillo, che è segretario generale della FILT CGIL Lombardia. Buonasera Angelo.
Buonasera a tutti e tutti.
Allora, le chiedo di spiegarci un po' brevemente in cosa consiste appunto questa richiesta che hanno fatto oggi i sindacati davanti all'amministratore delegato di ATM.
Sì, noi abbiamo chiesto, stante anche diciamo la diversità degli incidenti e quindi la diversa scala di gravità degli stessi, che si aprisse un riflettore, un focus importante superiore a quanto è stato fatto fino ad oggi sul settore della manutenzione di ATM. ATM si è molto concentrata in questi anni sulla difficoltà di attrarre personale autista, e mettendo in campo delle azioni che hanno anche funzionato, perché ha ridotto di molto diciamo la carenza di autisti che c'era, non ha fatto lo stesso sul pezzo delle manutenzioni, che sono un elemento di professionalità importantissima che impreziosisce l'azienda molto di dettaglio, cioè non è una professionalità semplice da trovare in giro, e sulla quale ad ATM noi abbiamo chiesto di fare uno sforzo superiore a quanto sta facendo fino ad oggi. più precisamente di concentrarsi di più sulla qualità del servizio erogato dalle manutenzioni che sulla quantità. Elemento sul quale si è concentrata maggiormente l'azienda anche attraverso percorsi premiali che hanno appunto premiato il numero di lavorazioni fatte più la qualità delle stesse.
Perché queste, Angelo Piccirillo, sono lavorazioni, sono interventi che vengono fatti dall'azienda con le professionalità di cui dispone, come funziona? Perché appunto esatto. Da quella che è stata la loro nota l'azienda... sembra che in realtà tutto quello che è possibile fare viene già fatto, però al tempo stesso siamo di fronte a tanti problemi in pochi giorni.
L'azienda ha fatto delle scelte e le scelte che ha fatto sul settore manutentivo vanno in una direzione secondo noi da correggere. Peraltro è un settore in cui da neoassunti si percepisce uno stipendio mediamente basso perché si è inquadrati a un livello inquadramentale mediamente basso ed è un settore da cui anche lì i giovani non riesce a trattenerli ATM. Quindi servirebbe proprio un investimento complessivo che punti a tenersi dentro queste professionalità che fuori non si trovano e che deve passare chiaramente da una filosofia diversa di cura di quel settore lì. Questo a prescindere da quello che è successo, ma ha anche a che fare con quello che è successo, perché chiaramente se premio il numero di interventi che fai più che la qualità con cui li svolgi, magari a lungo andare questo può portare dei problemi. Senza dimenticare mai il quadro d'insieme. Il quadro d'insieme è che il settore del trasporto pubblico locale sta ricevendo dal governo 3 miliardi in meno di quello che riceveva nel 2019 e sono passati 7 anni, non c'è nessuna impresa che può avere finanziamenti inferiori a 7 anni fa con tutto quello che è successo in termini di costi energetici.
È proprio un flash in chiusura, ma qualche cambiamento è possibile vederlo già, diciamo, a breve o invece queste sono cose che necessiteranno di tempo, queste vostre richieste?
Il confronto proseguirà con il tavolo più adeguato che è quello del coordinamento RSU. Temo che non potrà essere breve, perché chiaramente quando noi parliamo di capitoli di spesa, è chiaro che lì va fatta una riflessione all'interno dell'azienda per spostare voci di spesa da un settore all'altro. E quello che noi chiediamo è spostare quota parte nel settore manutentivo.
Grazie, grazie ad Angelo Piccirillo, segretario generale della FILT CGL Lombardia, per essere stato con noi. Grazie.
Grazie.
Questa buon lavoro. Grazie Luca Parena. Queste altre notizie naturalmente metro
a dopo
19.45 a dopo e tra pochissimo do la linea a Esteri con Martina Stefanoni. E vi ricordo solo che alle 20 inizia l'orizzonte delle 20, questa sera ci occupiamo delle carceri minorili, che è un tema che rimane lì gigantesco in Italia. E partiamo da un fatto di cronaca, ossia un'inchiesta della Procura di Roma per pestaggi, violenze e torture contro i ragazzi minorenni detenuti a Casal del Marmo da parte di agenti della polizia penitenziaria.